Allora, con la lettura del Salmo 26 e la predicazione su questo Salmo, ci fermiamo, dopo la lettura di questo ci fermiamo per un breve periodo per poi riprendere, diciamo, dopo le vacanze con il Salmo 27. E quindi la mia preghiera è che noi possiamo portare con noi questo Salmo, diciamo, ciò che il Signore vorrà dirci quest'oggi in merito a questo tema fuori dal fascio. Però prima di entrare vogliamo rileggere il testo, Salmo 26, sempre un salmo di Davide, e dice così: fammi giustizia, o Signore, perché io cammino nell'integrità e confido nel Signore senza vacillare. Scrutami, o Signore, e mettimi alla prova. Purifica i miei reni e il mio cuore, poiché ho davanti agli occhi la tua benevolenza e cammino nella tua verità. Io non siedo in compagnia di uomini bugiardi, non vado con gente ipocrita. Detesto l'assemblea dei malvagi, non vado a sedermi tra gli empi. Lavo le mie mani nell'innocenza e così faccio il giro del tuo altare, o Signore, per far risuonare voci di lode, per raccontare tutte le tue meraviglie. O Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Non mettermi in un fascio con i peccatori, non associarmi agli uomini sanguinari, nelle cui mani esce la testa e la cui destra è colma di regali corruttori. Quanto a me, io cammino nella mia integrità. Liberami, abbi pietà di me. Il mio piede sta fermo in un luogo piano. Nelle assemblee io benedirò il Signore. Domenica scorsa il Salmo 25, di cui ci ha parlato fratello Davide, e cioè cercare le vie del Signore per camminare in essa, ha evidenziato quelle che sono state le linee del salmista, né proprio nella ricerca di queste vie di Dio per potervi camminare in modo integro. E ha messo anche in rilievo, o in risalto, come la ricerca delle vie del Signore passi inevitabilmente dal riconoscere il proprio stato, cioè il proprio peccato. Passi dal confessare il peccato per invocare la misericordia del Signore, per poter seguire quindi le sue vie e poterlo fare insieme ad altri uomini, ad altre donne, cioè la Chiesa, animate dallo stesso sentimento che era la gloria del Signore. E la predicazione di questa mattina focalizzerà, diciamo, in particolare su questo versetto 9, con l'intento evidentemente non semplicemente informativo, ma quello di capirne le profonde e concrete verità e quelle che sono le implicazioni per la nostra vita di cristiani di tre millenni successivi alla stesura di questo Salmo. Perché è importante per noi questo Salmo? Perché il Dio che ha permesso, ha ispirato questo Salmo al salmista Davide, non è cambiato nel tempo. La sua parola è rimasta quella che è, autorevole, valida per tutte l'epoca. Non sono neppure cambiati gli uomini, nonostante, come possiamo dire, il progresso scientifico, culturale, sociologico, tecnologico, che faceva pensare che gli uomini più sarebbero diventati culturalmente maturi, avrebbero acquisito, come dire, una maggiore giustizia. Quello che probabilmente si registra oggi è un'accentuata disattenzione a Dio, anzi c'è un totale rifiuto di Dio, nonostante ci sia molta, moltissima religiosità. Eppure, 2000 anni fa, Dio mandò suo figlio, il Signore Gesù, proprio per chiamare a ravvedimento dei peccatori. E noi abbiamo studiato il Salmo 22 quando abbiamo detto che attraverso questo grido, il grido del Messia, la salvezza dei credenti. Prima di addentrarci nel tema fuori dal fascio, che evidentemente non ha nulla a che fare con il fascismo, credo sia utile cercare brevemente di contestualizzare questo Salmo per quanto ci sia possibile evidentemente farlo. Alcuni commentatori dicono che probabilmente Davide compose questo canto, anzi questo canto, quando era perseguitato da Saul e dai suoi fedeli sostenitori, i quali per trovare un pretesto alla loro ingiusta ira contro Davide, per aggraziarsi in qualche maniera il favore del re Saul, diciamo, dipingevano falsamente Davide come un uomo malvagio, autore di numerosi crimini disfatti. E per quanto Davide tentasse di proteggersi fisicamente dagli attacchi appunto concreti, reali di Saul e dei suoi seguaci, non riuscì, Davide non riuscì a proteggersi dalle calunnie, dalle diffamazioni. Se noi leggessimo, non c'è più il tempo, i salmi, per esempio, solo per citarne alcuni, il 7, il 10, 17 e 35, troveremo lì molte indicazioni in merito a questa diffamazione nei confronti di Davide. Ora, l'esperienza di Davide può sembrare a noi molto lontana dalla nostra realtà, perché siamo in un contesto sociale, culturale, più maturo, più all'avanguardia, abbiamo una maggiore, come dire, saggezza di quello che è il mondo, che un tempo forse non c'era. In realtà, situazioni simili molto spesso si verificano tra gli esseri umani, in questa contemporaneità. Infatti, quando una calunnia, quando una diffamazione è lanciata e diventa dominio pubblico, ed è estremamente difficile togliersi di dosso quel marchio negativo. Sarebbe meglio non farlo, e qualora ci fosse il bisogno di dire qualche cosa, è utile andare direttamente dalla persona interessata. È chiaro che è molto più semplice fare diffamazione, e quanto male sappiamo quanto questo sia semplice. Viviamo in un mondo dove si parla nelle compagnie, nelle relazioni, ci si parla, sembra apertamente, e poi quando ci si separa ci si rende conto che ecco, si inizia a parlare. E in questo salmo il salmista Davide può essere Cristo in realtà come il simbolo di Cristo, perché anche Cristo fu calunniato dagli uomini, e noi abbiamo visto questo richiamo profetico proprio nel salmo 22 versetto 6, quando dice, Davide dice, riferendosi diciamo nella prospettiva profetica a Cristo: ma io sono un verme e non sono un uomo, l'infamia degli uomini e il disprezzo del popolo. E Gesù, riprendendo negli Evangeli, applicando a se stesso queste parole profetiche, predisse anche ai suoi discepoli che sarebbe accaduto anche a loro, e tutto per causa sua. Beati voi, leggo il testo per me stesso, quando vi insulteranno, quando vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male, per causa mia, dice il Signore. Spurgeon, leggendo queste parole, dice: in questo salmo il dolce cantore appare proprio come una persona vituperata, disprezzata, sofferente, e perciò può essere definito l'archetipo del Signore Gesù, il figlio di Davide. Ma nel medesimo tempo, in un discorso, quello che Davide esprime può essere anche per noi un esempio di incoraggiamento a portare il peso delle calunnie al tempio, al trono della grazia di Dio, e quindi a non nutrire odio, a non macchiarsi di quei peccati che farebbero di noi, di uomini e donne, non diversi dal fascio dei peccatori. Infatti, non volendo Davide cadere in questo peccato o in tali peccati, che cosa dice? Prega il Signore, versetto 2, in questo modo: scrutami, Signore. Sono un po' le stesse parole che troviamo alla fine del Salmo 139. Scrutami, Signore, mettimi alla prova, purifica i miei reni, il mio cuore. E se noi leggiamo i versetti 4 e 5, ci accorgiamo che il salmista è come se rispondesse alla prima beatitudine del Salmo 1. E cosa dice il Salmo 1? Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio dei menti, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori. E qui, nei versetti 4 e 5, dice: io non mi siedo in compagnia di uomini bugiardi, non vado con gente ipocrita, detesto l'assemblea dei malvagi e non vado a sedermi tra gli altri. Ecco, volendo poi fare una suddivisione, ammesso che si possa suddividere la parola di Dio, ma in termini, come dire, omiletici si può fare, potremmo pensare a una suddivisione di questo salmo in 5 punti, che vado semplicemente a leggere. I primi 3 versetti potremmo definire un appello di un peccatore al giudice supremo. In secondo luogo, attenzione di un peccatore dall'assemblea dei malvagi, versetti 4 e 5. Terzo luogo, impegno di giustizia e autentica lode pubblica, versetto 6 e 8, e nell'assemblea dei santi, versetto 12. Quarto, preghiera di non essere annoverato nel fascio dei peccatori, versetti 9 e 10, che saranno oggetto della nostra attenzione, e in ultimo, permessa di integrità e invocazione dell'intervento misericordioso del Signore, versetto 11, proprio perché c'è questa consapevolezza di Davide di non riuscire da solo. Evidentemente non è mia intenzione sviluppare, diciamo, conseguentemente questa suddivisione, o conseguentemente, ma pur facendovi i dovuti e obbligati richiami, mi soffermerei proprio su questo tema, fuori dal fascio, prendendo spunto dal versetto 9, che vorrei rivedere. Non mettermi in un fascio con i peccatori, non associarmi agli uomini sanguinari. Esiste un detto, e probabilmente tutti conoscete, che in qualche misura richiama questo salmo, ed è questo, che recita più o meno così: non fare di tutta l'erba un fascio. Questo detto nasce evidentemente in un contesto contadino, riferente probabilmente a secoli passati, o se vogliamo, diciamo, al periodo pre-tecnologico, diciamo, dei macchinari che effettuano la mietitura. Infatti, una volta la mietitura veniva fatta a mano, con la pace, io ricordo ragazzino, che vicino a casa c'erano i campi e c'era ancora chi raccoglieva, se tagliava raccoglieva in questo senso. Ecco, veniva detto che non era il caso in quella circostanza di fare quell'erba un fascio unico, ma di separarla immediatamente, perché se non si fosse fatto il lavoro si sarebbe triplicato dopo e una volta che tutto era stato messo insieme, andarlo a separare. E oggi questo testo è spesso evocato tanto come consiglio, tanto come imperativo, al fine di essere uomini, donne intelligenti, da saper distinguere gli uomini e le donne da altri, cioè a non fare di tutta un'erba un fascio. Sostanzialmente a non accomunare tutte le persone come se fossero tutti uguali e come se tutti si comportassero nella stessa maniera. E voi sapete un modo oggi molto in voga per fare di tutta un'erba un fascio è quella che viene usata soprattutto per riferirsi agli extra comunitari, ma con tutti non questi. Devono tornarsene tutti a casa, sono tutti da far fuori. Sta succedendo in questi giorni, no? Abbiamo visto carabine ad aria compressa che continuano a ferire uomini, guarda caso, sono tutti, la maggior parte, ragazzi di colore. Può succedere, e forse è anche successo a noi, che a fronte di incalzanti richieste o spiegazioni, come dire, o di giustificare il nostro operato da parte di più persone, la reazione sia quella di agitarle tutte di complotto, di intento diffamatorio e denigratorio della nostra persona. E fare questo è sostanzialmente un modo di fare di tutta l'erba un fascio. E quindi quello anche di sottrarsi al dare spiegazione del proprio operato. Evidentemente l'intento del salmista non era, dicendo queste cose, quello di creare un destro, non è stato quello di creare un destro. E suo è stato il desiderio autentico di un peccatore che, favorito dalla grazia del Signore, intende distinguersi ed essere distinto da tutti coloro che non hanno alcun timore del Signore e che non si pongono alcun problema di fronte al peccato. Ma la sua è anche una richiesta che possiamo definire di carattere escatologico. Non si trattava solo della breve vita terrena, ma dell'eternità nella nuova Gerusalemme dove è detto che abita la giustizia. È un po' come se Davide avesse detto, concedeteci in questa espressione, Signore, non rinchiudermi nella stessa stanza con i peccatori, perché anche lì, in paradiso, se ci fossero queste persone, sarebbe un inferno. Evidentemente, se fosse possibile che persone non credenti possano entrare in paradiso. Evidentemente in questa espressione non sto dicendo che Davide avesse, come dire, una visione universalista, che è propria di un mondo religioso oggi, che alla fine Dio è così buono che salverà tutti. E quindi ci troveremo tutti in paradiso. Non tutti all'interno, perché quello non è possibile. Tutti in paradiso, perché in paradiso c'è più spazio. L'inferno allora è un po' troppo piccolo, allora è meglio non andarci, saremmo troppo gomito a gomito e sarebbe lì da poter litigare anche lì. Invece no, in paradiso ci sarà bene, avremo grandi spazi. Davide però in questa espressione che diciamo esprime un sentimento vero di volersi distinguere qui sulla terra anche nella prospettiva eterna da coloro che sono peccatori non timorati di Dio ha anche una certezza. Ha la certezza che nel giorno del giudizio Dio, il Signore, farà la separazione e separerà le zizzanie dal buon grano. Non si fa, come dire, confusione. Dio non sbaglierà, perché lui conosce perfettamente la tua, la mia, la nostra vita. Conosce la vita di ogni essere umano e sa bene se in questa vita Cristo, Dio, il Redentore, è al centro della propria esistenza o lo è qualcos'altro. Allora, chi si permette di fare, come dire, una tale ricchezza, quello del versetto 9, non mettermi in un fascio con i peccatori, sostanzialmente è un uomo diverso. E io vorrei considerare questo. In primo luogo, Davide qui si presenta come un uomo timorato di Dio, timorato della sua santità e giustizia. Sa bene che ha a che fare con il Signore della santità, della giustizia, a cui nessun peccato commesso o intenzionale sfugge. Nel versetto 8, il versetto 8 del Salmo 7, Davide dice queste cose: il Signore giudica il popolo, però aggiunge: Signore, giudica me. Perciò gli rivolge una richiesta che solo chi ha timore del Signore può fare. Versetto 2, scrutami, o Signore, mettimi alla prova, purificami, purifica i miei reni e il mio cuore. Chi non ha timore del Signore non farà mai una preghiera di questo genere. Invece Davide sottopone al vaglio santo e giusto del Signore tutto se stesso, la sua vita, i suoi istinti, le sue relazioni, le sue passioni, le sue emozioni, tutti i suoi sentimenti. Egli non intende per nulla compromettere la sua integrità nelle vie del Signore. Abbiamo letto: fammi giustizia, Signore, perché io cammino nell'integrità. Non dice: camminerò nell'integrità, perché io sto già camminando nell'integrità, però Signore, fammi comunque giustizia. Egli non intende neppure compromettere, come dire, l'onore e la gloria del Signore. Versetto 8: o Signore, io amo trattenermi nella tua casa, nel luogo dove risiede la tua gloria. Non intende neppure vacillare, ondeggiare come una barca fuori controllo spinta dal vento, dando l'impressione ai suoi nemici di non confidare più in Dio, o che Dio lo abbia abbandonato a se stesso e alla vita, diciamo, di qualche fine di un'infertilità. Ecco, mi sembra che nel versetto 1 ci sia racchiuso tutto questo, quando dice: fammi giustizia, o Signore, perché io cammino nell'integrità e confido nel Signore senza vacillare. Avere del timore del Signore significa quindi in primo luogo ricercare in tutto la sua volontà, la sua approvazione, la sua gloria, mirare proprio alla gloria del Signore, consapevole però che ciò implica una chiara separazione, se vogliamo, dal mondo, un chiaro distinguo dal fascio dei peccatori, facendo le dovute scelte, prendendo le dovute distanze dal loro modo di pensare e di vivere. Perché ciò che anima il vivere è ciò che si pensa. E ciò che si pensa è il risultato, diciamo, di un cuore malvagio, senza timore del Signore. Evidentemente, avendo timore del Signore, Davide si guarda il bene dal farsi giustizia e vendetta da solo a danno dei suoi nemici e persecutori. Infatti, che cosa dice? Lo rileggiamo il versetto 1: fammi giustizia, Signore. Questa è l'invocazione del giusto giudizio di Dio nei confronti dei suoi nemici, i quali sono causa di ingiustizia nei suoi confronti. Ed ecco che al Salmo 7, versetto 6, Davide deve riprendere il tema, anche lo dice prima: ergiti, o Signore, nell'ira tua innalzati con furore contro i miei nemici, destati a mio favore. E in tutti i suoi salmi, diciamo, in cui affronta il tema della persecuzione, emerge molto chiaramente questo rimando, questo richiamo del salmista all'intervento di Dio, affinché sia Dio a fare giustizia e non lui, perché la nostra giustizia, cari amici, fratelli, non è mai veramente giusta. Allora, quali sono le implicazioni di questo primo aspetto? Queste considerazioni ci dice sostanzialmente che chi osa appellarsi al tribunale del Signore deve avere una ragione vera, autentica, chiara per poterlo fare. Non è un appello che si possa fare con leggerezza e neppure chiunque possa farlo quando voglia. Generalmente non lo si deve fare, è quello di invocare la giustizia di Dio nei confronti degli altri. Non tutti lo possono fare. Per esempio, i peccatori, i non timorati di Dio, non hanno diritto a poterlo fare, non lo possono fare. A che pro chiedere l'intervento di Dio se non si crede in Lui? Se non si ha il senso della sua giustizia, della sua santità, della sua ira a causa del peccato? Venerdì abbiamo parlato di questo. Non si deve più parlare di peccato. E allora, se non si deve parlare di peccato, è impossibile parlare di Dio, della sua santità e della sua giustizia nell'esercizio della sua della condanna del peccato. Perché invocare giustizia? Perché un uomo non timorato di Dio dovrebbe invocare giustizia verso gli altri da parte di Dio se non la può invocare, non la vuole invocare su se stesso? Davide dice: fammi giustizia, scrutami, Signore. E anche noi, che ci dichiariamo giustamente cristiani, anche per noi è bene ricordare che il timore del Signore non ci autorizza, non ci autorizza ad essere superficiali nelle relazioni, non ci autorizza ad essere accettati di vendette, diffamatori, calunniatori, di coloro che ci fanno dei torti o pensiamo ci abbiano fatto dei torti. Non ci autorizza ad essere i giudici dei peccatori. Al contrario, ci autorizza a distinguerci da loro camminando nell'integrità, vivendo nello stesso contesto sociale, culturale, ma rendendo manifesto e limpido, come dire, il nostro timore e la nostra fiducia nel Signore. E perché in ragione di questo Signore che ci possiamo distinguere dal fascio dei peccatori, e lo possiamo fare solo per la sua sola grazia. Allora, l'essere fuori dal fascio, oltre ad avere un autentico timore del Signore, per il salmista significa un altro aspetto, significa riconoscersi umilmente peccatore e dichiararlo a Dio. Il dolce cantore di Israele, nella pietra al Signore non mettermi nel fascio dei peccatori, versetto 9, non ha affermato affatto di essere immune al peccato, di non aver mai peccato o di non essere un peccatore. Anzi, la sua è la missione, e lo fa in un altro salmo, di essere un peccatore fin dal suo concepimento. Nel Salmo 51, versetto 5, lui deve ricordare: io sono stato concepito nel peccato. Sono sostanzialmente un uomo malvagio, sono un peccatore. Del resto, si sa di essere peccatore, soggetto ancora al peccato, perché questa è la consapevolezza del cristiano, ovviamente senza essere più schiavo del peccato come si era un tempo, eleva la sua preghiera al Padre, al trono della grazia, al trono della benevolenza del Signore, versetto 3, chiedendo di essere purificato. Nel versetto 2 viene detto proprio questo: purifica i miei reni e il mio cuore. Chiede inoltre di essere liberato e perdonato. Liberami anticipa di me, versetto 11. Allora comprendiamo che questa espressione che troviamo nel versetto 6, se lavo le mie mani nell'innocenza, non è l'atto di chi si sente puro, di chi si sente immacolato e esente dal peccato. Quella di Davide è stata una dichiarazione pubblica di essere innocente alle accuse dei suoi persecutori, dei suoi avversari. Infatti, se noi leggiamo i suoi salmi, come dire, in altre cose, lui ha dichiarato chiaramente di avere delle colpe. E quindi, oltre ad invocare il perdono, si proponeva e si è proposto di astenersi dal peccato. Nel Salmo 32, versetto 5, detto confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Altri testi potrebbero essere quelli del Salmo 25, versetti 7, 12 e 15, dove c'è questo richiamo al volersi astenere dal peccato. Chissà di non essere colpevole delle accuse che gli vengono rivolte, non pesca di presunzione, se anche pubblicamente dice sono innocente, o si permettesse di dire lavo le mie mani nell'innocenza. Altra cosa invece è seguire l'esempio di Pilato. Pilato decide, a fronte delle prestanti e veementi richieste dei sacerdoti, degli anziani, gli autori della legge, di crocifissere Gesù, fece una scelta. Scelse di lavarsi le mani dichiarando pubblicamente di essere puro da tale crimine. Voi potete leggere in Matteo 27 questa espressione, versetto 24. Ora crediamo dall'insegnamento della scrittura che non è certo lavandosi le mani che ci si libera delle proprie responsabilità, delle proprie colpe e dei propri peccati. Non è certo dicendo io sono puro che si è assenti dal peccato. Chi come Davide ha conosciuto nella propria vita, sulla propria pelle, la gravità del peccato, ma anche la grazia del perdono incondizionato di Dio, fa bene. Sa bene che frequentare amicizie e luoghi, più di quanto non sia legittimo farlo, significa esporsi concretamente alla possibilità di peccare. Infatti, finché si riveste questo corpo mortale, come ci dice la scrittura, il peccato continua a picchiare una forza nel nostro cuore, nella nostra vita, e facilmente ci fa cadere. E facilmente potrebbe compiersi in noi il peccato, soprattutto se non poniamo resistenza e se scegliamo delle frequenze che non sono incoraggianti in questo senso. Allora la domanda è: qual è la soluzione? Come orientare la nostra vita verso la santificazione e camminare, come dice Salmo Davide, camminare nella verità di Dio, versetto 3? La risposta la ricordiamo nuovamente nel Salmo. Davide dice: perché ho davanti agli occhi la tua benevolenza, la tua grazia, la tua giustizia. Io non siedo in compagnia dei bugiardi. Non vado con gente di forza. Detesto l'assemblea dei malvagi. Non vado a sedermi tra gli enti. Non so se noi abbiamo mai fatto una preghiera al Signore in questa sera, abbiamo mai confessato al Signore in questa maniera. Oppure abbiamo detto: Signore, però mi piace quella compagnia. Sì, è vero, bestemmiano il tuo nome, sì, è vero, fanno delle cose, c'è persino chi ruba, però mi piace stare con loro. E anziché essere influenti, noi siamo influenzati. Davide dice, io non mi siedo, non vado con queste persone. Mio padre, bugiardi, ipocriti, malvagi, è un'utopia pensare di frequentare tali persone, tali luoghi e restare immune dal peccato. Ma se abbiamo il coraggio di ammettere davanti a Dio, come ha fatto Davide, che siamo peccatori e facili a peccare, e allora faremo delle scelte. Delle scelte radicali, ed è quello di restare il più lontano possibile da certi uomini, da certe donne, da certi luoghi, da certe cose che potrebbero indurci a peccare. Siamo certi che ci porteranno a peccare. C'è un proverbio profano che dice che chi va con lo zoppo non solo zoppica, ma cade pure nel fosso. È così. Quindi la dichiarazione del salmista del versetto 6, lavo le mie mani nell'innocenza, ha qui anche un grande impatto cultuale, celebrativo, devozionale a Dio. Infatti la adorazione a Dio non potrebbe essere vera espressione di chi non ha preso le distanze dal peccato. E Davide aggiunge, lavo le mie mani all'innocenza e così faccio un giro del portale, così posso, Signore, adorarti. Mi è concesso di adorarti, per far risuonare, viene detto, le voci di lode per raccontare le tue meraviglie. Se io frequento luoghi che Dio disapprova, come faccio a raccontare le meraviglie del Signore durante il culto? Se io non ho settimanalmente, giorno dopo giorno, una relazione intima, personale con il Signore, come faccio a celebrare il Signore quando sono con me stesso? Non riesco. Sono impedito da farlo. Davide poteva dire il contrario, facendo delle scelte concrete. Infatti Dio non può accettare la religiosità e la pietà devozionale di chi si comporta ingiustamente durante la settimana verso gli altri, che ha il cuore macchiato dal peccato e che non sente alcun bisogno di confessare il proprio peccato a Dio per avere perdono. Eppure molti la domenica vanno a messa per dare, come dire, un senso di tranquillità, di spiritualità alla loro vita, pensando di aver esaurito, di, come dire, la soddisfazione di Dio che ha visto degli uomini e delle donne andare in chiesa e ascoltare una certa forma di celebrazione. Il suo fare il giro intorno agli altari della religiosità, quindi che è un'immagine culturale religiosa, è l'atto ipocrita del religioso che Gesù stesso condanna e condanna oggi. Leggo, che vi rimando semplicemente i testi di Matteo 5, 23-24, quando il Signore dice: quando stai per offrire la tua offerta, ti ricordi che hai peccato contro il tuo fratello, che il tuo fratello ha peccato contro di te? Beh, lascia la tua offerta. Vai, riconciliati col tuo fratello, con la tua sorella, e poi vieni. Quanti corsi sono offerti al Signore senza che ci sia una vera riconciliazione? Quanta gente va a messa la domenica mattina e poi esce senza che si sia posto nessun interrogativo della sua relazione di conflitto con il vicino di banco, diciamo, di sedia nella cattedrale, nella chiesa. E inoltre nel capitolo 23, versetto 27, Gesù deve condannare i farisei e gli scribi quando dice: ah, ma voi in apparenza siete come dei sepolcri imbiancati, siete belli fuori, ma dentro c'è la morte, perché i sepolcri. Noi vediamo quello che sta all'esterno se andiamo in un cimitero, vediamo delle lapidi, vediamo delle cose spettacolari, artisticamente spettacolari, ma troppo dentro c'è la morte. C'è un ultimo aspetto che prendiamo in considerazione di chi vuole essere annoverato nel fascio dei peccatori. Quindi, oltre al vero timore del Signore, che abbiamo visto come primo punto, e alla missione del proprio peccato, del bisogno di confrontarsi con la giustizia di Dio prendendo le distanze da tutto ciò che conduce a peccare, vi è una terza fase, una terza che ha a che fare con le scelte radicali. E questa è espressa proprio nel versetto 8 che abbiamo anche nel nostro programma. E cioè quello di amare e trattenersi nella casa dove risiede la gloria del Signore. Questa espressione evidentemente non è solo in prospettiva escatologica di una vita devozionale privata, cioè non si sta dicendo io amo il paradiso. Essa riguarda qui, l'oggi, riguarda la Chiesa, riguarda il popolo di Dio, la filia, l'amore fraterno di cui Davide tratta anche nel Salmo 133, un salmo brevissimo. Ecco quanto è buono, quanto è piacevole che fratelli vivano insieme, fratelli e sorelle, insomma. È come la rugiada dell'Ermon che scende su monti di Sion, e là, infatti, Yahweh, il Signore, ha ordinato che vi sia la benedizione e la vita in eterno. Davide non avrebbe mai voluto entrare nel covo dei peccatori, perché egli amava il fascio degli eletti, dei timorati di Dio, che è la casa di Dio, la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno di verità, prima Timoteo 3:15. Noi saremmo miseri figli di Dio se non amassimo la dimora del Signore, la sposa di Cristo, il tempio dello Spirito Santo. Vedete, non si tratta di entrare in un luogo di culto, in edifici, diciamo, ottocenteschi, oppure, diciamo, di epoche precedenti. Non si tratta di entrare in templi, in cattedrali, in luoghi definiti sacri. Il desiderio di Davide è molto di più di tutto questo, ed è molto più ricco. Ricordiamo forse le parole del versetto, del Salmo 16, versetto 3. Davide dice: quanto ai santi che sono sulla terra, essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto. E qui nel Salmo 26 aggiunge un altro elemento significativo, proprio in questa direzione, questo suo amore per i fratelli, per la Chiesa. Quando dice nelle assemblee, cioè nei momenti che noi stiamo insieme, io benedirò il Signore, saprò cogliere quei momenti come un momento importante, decisivo per la mia vita. Perché in quel luogo viene detto: il Signore ha promesso la sua benedizione e la vita in eterno. Salmo 133, versetto 3. Perciò Davide poteva aggiungere: il mio piede sta fermo in un luogo piano, versetto 12, cioè vivrò e camminerò con questa, con questo convincimento, in questa direzione, camminerò con la Chiesa, sarò stabile, sarò inamovibile dalla, come dire, piacere e la gioia di stare con la Chiesa. I veri cristiani amano gli altri cristiani e desiderano stare con loro. è evidente che l'amicizia che i cristiani hanno tra loro è di carattere unico. Non può essere condivisa allo stesso modo con coloro che non temono il Signore. Se si è nel fascio dei timorati del Signore, significa, o perlomeno dovrebbe significare, che si è separati dal fascio del peccatore. E infatti i veri cristiani amano vivere la Chiesa, essendo partecipi con essa a tutte le funzioni formative, culturali, devozionali e di testimoniale, cercando di non farsi sfuggire le opportunità di vivere vari momenti. E lo scopo di tale amore che Davide qui esprime è quello di godere della presenza e della gloria del Signore. Ancor prima del piacere di stare insieme, ciò che rende il piacere di stare insieme è la presenza, devo dire, della gloria del Signore, ed è lì che io godo di questa grande benedizione, perché uomini come me, donne come la mia moglie, peccatori e peccatrici, sono stati graziati e possono vivere insieme. Uomini e donne che sarebbero in conflitto totale, continuo, possono stare insieme, perché lì c'è la gloria del Signore. E insieme all'unisono possono dire quello che dice Davide, far risuonare voci di lode per raccontare le sue meraviglie, il suo successo. Evidentemente questo è un tema di cui abbiamo parlato molte volte, in particolare per chi lo ricorda, quando abbiamo studiato insieme il libro Vivere nella casa del Padre, abbiamo visto molti aspetti relativi a questo. Quindi vorrei, diciamo, concludere, non andare oltre, però con il condividervi un racconto che un commentatore del XVIII secolo riporta nelle sue note, diciamo commentando questo versetto 8. Io amo il soggiorno della tua casa. Un ministro dell'Evangelo un giorno disse: ho nella mia congregazione una donna stimata, anziana, che per molti anni è stata così sorda da non poter distinguere il minimo suono. Eppure è sempre una delle prime ad arrivare in piedi. Quando le chiedi, e quindi con il riconoscimento labiale, perché frequentasse così assiduamente, pur non potendo udire la mia voce, mi rispose: vengo nella casa di Dio perché la amo, perché voglio ubbidire a Dio e perché il secco della predicazione che qualcuno mi fa leggere suscita in me, nella mia mente, molte dolci meditazioni. Inoltre sono in un'ottima compagnia. Nella mia intima presenza di Dio e tra i santi, che sono le persone più amabili di questa terra, quindi richiamando il Salmo 16. Non mi basta servire Dio privatamente. È un mio dovere, è un mio privilegio, è una mia grazia, è una grazia che mi è concessa, onorarlo abitualmente in pubblico, con la Chiesa. E il commentatore conclude con queste parole: che rimprovero verso tutti quei fratelli, quelle sorelle che possono udire, ma che arrivano puntualmente al culto con ritardo, con estremo ritardo. Anzi, molti non lo frequentano affatto. Io vorrei concludere lasciando sul nostro cuore tre domande, cercando anche delle risposte, cioè degli testi che possa dire legittima la propria domanda. La prima domanda è questa: siamo noi veri timoranti di Dio? Nel libro del profeta Malachia, Dio stesso pone questa domanda ed evidentemente è rivolta anche a noi oggi. E dice questo: un figlio onora suo padre, un servo il suo padrone. Se dunque io sono il padre, dov'è l'onore che mi è dovuto? Se sono un padrone, il padrone, scusate, dov'è il timore che mi è dovuto? Malattia o morte. Quindi siamo noi veri timorati di Dio? In secondo luogo, abbiamo noi il coraggio e la serenità di confessare a Dio se siamo peccatori per ricevere da Lui il perdono e la liberazione? Nella prima lettera di Giovanni è scritto, quindi se non abbiamo il coraggio di farlo, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se diciamo di non aver peccato, noi facciamo bugiardo Dio e la sua parola non abita in noi. Ho preso un modo per dire queste cose, che non siamo dei peccatori, è quello di non confessare il proprio peccato. Se noi non confessiamo il nostro peccato, stiamo dicendo al Signore: Signore, io non sono un peccatore. Se tu che hai questa idea di me sbagliata, ma io non sono un peccatore. Se diciamo di essere senza peccato, quindi se non lo confessiamo, noi facciamo Dio bugiardo. E questa è una cosa molto grave. Può l'immortale dire all'Eterno: stai sbagliando? E l'ultima domanda: amiamo noi trattenerci, il testo di prima era prima Giovanni 1, 8, 10. Amiamo noi trattenerci con la Chiesa dove risiede la gloria del Signore? Anche per questo Gesù ha pregato, prima di dare proprio la sua vita per la Chiesa, ha pregato che tutti i membri potessero gioire e vivere gioiosamente l'appartenenza alla Chiesa, anche a beneficio della testimonianza al mondo. Gesù pregava questo, che siano tutti uno. Che siamo tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Perché dall'unità cristiana, dall'unità del popolo di Dio, dipende anche la testimonianza. Se io non frequento e non vivo la Chiesa, come posso testimoniare agli altri della bellezza della Chiesa? Dove porterei queste persone? Al fatto? Si può anche fare. Al fatto? Si può anche fare. Ma ad un certo punto ti dirà: ma tu, quale Chiesa frequenti? Chi sono quelli che tu mi dici che credono in Dio? Gesù pregò che siano uno, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Noi siamo fuori dal fascio di tuo fratello? Lo siamo in questo tempo? Se non lo siamo, e non lo saremo prima della nostra morte fisica, lo saremo anche dopo, all'inferno. Saremo nel fascio dei peccatori all'inferno, in quel luogo preparato per Satana, dice la scrittura, e per tutti i suoi seguaci. E i seguaci sono tutti coloro che hanno detto no a Dio oggi in questa terra, che hanno detto no al Figlio Gesù, il Salvatore del mondo, colui che poteva liberarci e poi liberarci dalle catene che ci tengono legate al fascio dei peccatori. Allora io prego, mi auguro che anche tu possa lasciarti liberare dal Signore, dal Salvatore, e fare questa richiesta al Signore, Dio, di non annoverarti nel fascio dei peccatori, ma in quello degli eletti, dei credenti, dei salvati. Allora.